Chi ha una certa età lo ha sempre chiamato all'italiana, come si faceva un tempo. Giulio Verne, uno dei più formidabili scrittori per ragazzi di sempre, tra i precursori della moderna fantascienza. Uno scrittore che naturalmente vanta innumerevoli tentativi di imitazione e che, a oltre un secolo dalla scomparsa, non solo irretisce ancora i lettori più giovani, ma è considerato di culto da stuoli di insospettabili adulti. Jules Verne non poteva sfuggire alle maglie di Anselmo Roveda e Marco Paci, autore per ragazzi il primo e illustratore il secondo, perché da 3 anni infatti hanno iniziato a comporre una sorta di planisfero letterario inaugurato nel 2019 con un atlante dedicato all'opera di Emilio Salgari, insignito del premio Rodari, a cui ha fatto seguito un atlante dei luoghi immaginati che si è aggiudicato il premio Procida, il mondo salvato dai ragazzini, ispirato all'omonimo libro di Elsa Morante. Esce ora per EDT Gira l'angolo di Torino, come 2 albi precedenti, Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli, oltre che di bizzarre città e di curiosi marchingegni, con brani dalle opere di Jules Verne, cavaliere della Légion d'honneur, a cura appunto di Anselmo Roveda e illustrato da Marco Paci. E Anselmo Roveda, genovese da una vita, collaboratore di Andersen, il mensile di letteratura, illustrazione e cultura per l'infanzia, di cui oggi è coordinatore redazionale e per questo nostro regolare ospite nella rubrica La rivista del mattino di Rete 2, autore di una 20ina di libri per ragazzi anche tradotti, docente e oggi collegato con noi, e lo accogliamo con piacere. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, bentrovati a voi.
Anselmo Roveda, il vostro planisfero letterario non poteva certamente escludere Jules Verne, ed ecco quindi l'Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli, dedicato a questo gigante della letteratura per ragazzi. Un gigante, Jules Verne, anche perché fondamentalmente, oltre la bravura indiscutibile, è stato uno scrittore di anticipazione.
Jules Verne è stato un grandissimo scrittore e continua a coinvolgere le lettrici e i lettori proprio per la sua capacità di non solo raccontare i luoghi geografici più lontani e più vari, e non solo per la capacità della costruzione di trame d'avventura memorabili, ma proprio per quella capacità di raccontare in anticipo, sul proprio tempo, alcune innovazioni essenzialmente tecnologiche che poi connoteranno tutto il Novecento, il mondo che conosciamo oggi, proprio il gioco del lungo sottotitolo nel quale si faceva cenno, i marchingegni di Verne, sono quelle macchine che nel tempo sono diventati mezzi di trasporto che oggi tutte e tutti utilizziamo per girare il mondo, per muoverci nello spazio, dai razzi spaziali fino invece ai mezzi come la ferrovia o gli aeroplani. Tutti però mezzi di trasporto che nel momento in cui Verne scrive, e siamo nella seconda parte dell'Ottocento, si affacciano in quel momento all'orizzonte della possibilità delle persone. E ad esempio ci sono alcuni romanzi, oltre a quelli ovviamente, quei mezzi di trasporto molto immediatamente noti, evocativi, pensando a Verne, pensiamo alla mongolfiera piuttosto che ai sommergibili. Bene, in realtà dentro i suoi viaggi straordinari, questa sera, serie di romanzi che ha accompagnato tutta la sua vita di autore, racconta e rappresenta altri tantissimi mezzi di trasporto possibili, alcuni fantasiosi e ovviamente mai realizzati se non come giocosi prototipi presenti magari ancora oggi in parchi giochi. C'è un meraviglioso elefante meccanico che conduce attraverso l'India, però ci sono anche invece altre soluzioni, ad esempio tutta l'attenzione ai mezzi di trasporto aereo, che proprio nel momento in cui Verne scrive quelle opere gli scienziati tecnici stanno dibattendo su quale può essere il modo per l'uomo di muoversi, di librarsi nel cielo. Da un lato le mongolfiere, i dirigibili, quelle soluzioni meccaniche che porteranno gli elicotteri, quelle soluzioni meccaniche che porteranno gli aeroplani. Bene, tutto questo è dentro fortemente l'opera di Verne.
Per questo nuovo albo hai selezionato 16 romanzi, un'impresa non da poco se consideriamo la mole di lavori che Jules Verne ci ha lasciato. Tra questi alcuni celeberrimi come 5 settimane in pallone, 20.000 leghe sotto i mari, Il giro del mondo in 80 giorni, ma ce ne sono anche tanti forse meno conosciuti di altri. Insomma, davvero un'impresa non da poco, come dicevo.
Il piacere è stato quello di ritornare ad alcuni grandi classici che fanno parte, insomma, del bagaglio di lettura delle generazioni e poi scoprire, anch'io in prima battuta, le opere magari meno frequentate, meno note, ma sempre alla ricerca, e ho goduto di questa possibilità. Questi Atlanti mi offrono sempre l'opportunità di fare la cosa che come scrittore amo di più, ovvero leggere. E leggere, tornare a leggere è una grande occasione, e in questo caso sono andato proprio alla ricerca di quei marchingegni. Quindi ci sono alcuni romanzi, penso a L'isola elica o Robur il conquistatore, magari meno noti al grande pubblico, ma molto interessanti anche in quell'ottica che stavamo dicendo ora. L'isola galleggiante racconta di un'isola artificiale che si muove attraverso gli oceani, di fatto rappresentando una città costruita sopra appunto una sorta di grande enorme nave, ma che non viene percepita come una nave, ma proprio ha dei viali, ha dei parchi, ha dei giardini, ha delle attrazioni all'interno. E ecco, qualcosa come l'isola elica, queste possibilità della tecnica, della costruzione di città nuove, presente anche in altri romanzi, è qualcosa che era veramente molto d'anticipazione all'epoca, ma che oggi lo vediamo con alcuni sviluppi, in realtà praticato, sperimentato anche come, appunto, come attrazioni. E dall'altro il Robur il conquistatore è una meravigliosa e anche per certi versi inquietante ed emblematica avventura che anticipa anche poi le applicazioni belliche del mezzo aereo che si applicheranno nel Novecento, ma è soprattutto un'affascinante disquisizione intorno ai diversi modi del poter volare.
In questo lavoro di selezione suppongo che rivesta un ruolo significativo proprio la documentazione, la ricerca, che è una ricerca che quindi si applica evidentemente anche ad autori di fiction come il grande Jules Verne.
Questa è forse una delle cose che mi affascina di più, che contraddistingue molti autori che amo e contraddistingue il mio modo di scrivere, di raccontare, e anche il mio modo di insegnare scrittura ai ragazzi. All'opera di finzione più assoluta, più apparentemente controfattuale, lontana dalle regole che muovono la nostra realtà, il nostro mondo, in realtà ha bisogno di essere costruita in un modo coerente. Le grandi universi narrativi sono degli universi coerenti, narrativamente coerenti, ma anche tecnologicamente coerenti, anche quando si parla di fantascienza o addirittura di fantasy, di storie di assoluta fantasia. Pensate a un Tolkien o appunto per altri versi a Verne o allo stesso Salgari che ha inaugurato gli Atlanti. Questi scrittori sono accomunati anche quando raccontano storie di assoluta finzione, di trame inverosimili e improbabili e quindi di finzione pura, ma vanno a partire sempre da un dato di indagine sulla realtà, gli ambienti fisici geografici per il tempo, ma anche appunto la tecnologia, il dibattito contemporaneo e le supposizioni. Pensiamo di nuovo ai grandi autori anche della fantascienza del Novecento, come da un lato Asimov, dall'altro Dick, entrambi con caratteristiche molto diverse, ma i mondi che immaginano regolano anche il futuro, come lo stesso Verne ha in qualche modo regolato il nostro immaginario per il futuro, proprio partendo da quelle che sono le suggestioni della riflessione contemporanea. Quindi sono tutti autori, e Verne e Salgari in modo incredibilmente evidente, che riescono a trasporre nell'avventura, nella finzione, la mole di lettura e di documentazione che fanno attraverso, ad esempio, i resoconti di viaggio, le informazioni geografiche, le nozioni scientifiche dell'epoca che stanno vivendo, mettendole però al servizio della fantasia. È un esercizio che mi sembra molto intrigante, molto interessante anche per l'oggi.
Sulla scorta dell'esperienza di questi Atlanti, ora sono tre, qualcosa mi dice che potreste non fermarvi. Che cosa avete imparato sul modo di offrire ai giovani i grandi classici della letteratura a loro dedicata.
È stata una scommessa, un'intuizione e una riflessione in realtà che stavo portando avanti da lungo tempo, diciamo in dialogo con una serie di riflessioni che hanno attraversato il mondo della letteratura per ragazzi. Penso in primis a Roberto Denti e a Gualtiero Schiaffino, che sono stati due dei miei maestri. I classici continuano a parlare al lettore e alla lettrice contemporanea, questa è la lezione di Calvino in questo senso molto chiara. Come farli incontrare alle ragazze e ragazzi di oggi, alle bambine e ai bambini? Ecco, io non credo molto negli adattamenti, nelle riduzioni, nell'utilizzo parodistico per porre il classico. Quindi sono alcuni elementi dell'immaginario persistenti che ci arrivano dal classico e che può essere sì rimaneggiato appunto in parodie, in altre forme, in altri linguaggi. È molto interessante ad esempio tutta la questione delle trasposizioni, ma in sé l'incontro con il testo letterario, con la suggestione, io penso che le ragazze e ragazzi si meriterebbero di poterlo fare sui testi originali, magari in una buona traduzione, in una traduzione contemporanea. E allora l'idea di questi Atlanti è proprio di offrire una sorta di cabaret di pasticcini, di piccoli assaggi, dove ognuno può formarsi il proprio gusto, può individuare qual è la cosa che preferisce, magari poi scegliere di approfondirla. E quindi l'idea che cerchiamo di portare avanti con questi Atlanti è offrire un brano significativo. Questi brani sono tratti da momenti diversi ovviamente dei romanzi, non sono tutti gli incipit, e sarebbe crudele se fossero tutti i finali, toglierebbe forse la tensione narrativa. Sono dei momenti scelti per evidenziare qual è, spero di esserci riuscito, la tensione complessiva di quel romanzo, la qualità, l'emozione che fa vivere quel romanzo. Nello stesso modo le immagini evocando la situazione permettono di avere, diciamo, è un palco privilegiato sulla storia. Ne stiamo vedendo soltanto un istante, ne stiamo vedendo però un istante che dovrebbe essere capace di offrire lo sguardo complessivo sulla storia. E nei miei auspici, negli auspici di Marco Pace e dell'editore, far venire voglia di poi continuare il viaggio. Ecco, un cabaret di pasticcini, o mi piace anche pensare questi Atlanti come dei carnet di viaggio, una serie di biglietti possibili che la lettrice e il lettore ha in tasca per poi compiere il proprio viaggio verso la storia che l'ha più suggestionato, suggestionata.
Grazie Anselmo Roveda, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie, buona giornata.
Anselmo Roveda, che ha curato con le illustrazioni di Marco Paci l'Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli, oltre che di bizzarre città e di curiosi marchingegni, con brani dalle opere di Jules Verne, cavaliere della Légion d'Honneur, appena uscito da EDT Giralangolo di Torino.